Oggi ho nel cuore alcuni passi delle scritture e iniziamo con Genesi 13. Genesi 13, l'incontro del Signore con Abramo. Genesi 14, scusate, dal versetto 18. Melchisedec, re di Salem, fece portare del pane e del vino. Egli era sacerdote del Dio Altissimo. Egli benedisse Abramo dicendo: benedetto sia Abramo dal Dio Altissimo, padrone dei cieli e della terra. Lodato sia il Dio Altissimo che ti ha dato in mano i tuoi nemici. Il primo pensiero che mi è venuto in mente è il seguente. Il Signore, che qui si presenta come Melchisedec, re di Salem, nella sua veste di sacerdote va incontro ad Abramo e non viene mai a mani vuote, ma porta pane e vino. Vuole celebrare con Abramo la cena, vuole avere comunione con lui. Abramo, un eletto di Dio, un chiamato da Dio, un uomo benedetto, un uomo che ha ricevuto promesse, che ha creduto e che ha seguito obbedientemente la via del Signore. Dio era con lui e quando il Signore gli andò incontro non lo fece a mani vuote. Noi siamo il seme di Abramo. Dio viene incontro a noi non a mani vuote, non con parole vuote, non con promesse vuote, ma con un pieno Vangelo. Possiamo ricevere ciò che ha promesso. Questo pensiero mi è diventato grande e prezioso. Noi facciamo promesse che non possiamo mantenere, ma Dio viene per fare ciò che ci ha promesso per grazia. Leggeremo ancora qualcosa dalla lettera agli Ebrei, ma prima vorrei leggere Galati 3, versetto 29, affinché sappiate che queste promesse valgono anche per noi. Galati capitolo 3, versetto 29. Se siete di Cristo, siete dunque discendenza di Abramo, eredi secondo la promessa. Ciò che Dio ha fatto con Abramo lo fa con la discendenza di Abramo, con i figli di Dio che credono nelle promesse di Dio e lo seguono obbediente al Signore. Oggi il Signore viene incontro a me e a te e puoi stare certo che non viene a mani vuote. Non con parole vuote, ma viene per dare a te e a me ciò di cui abbiamo urgentemente bisogno. Non con parole vuote. Viene per darci a te e a me quello che abbiamo bisogno oggi. E io so che ci sono delle difficoltà. E io conosco colui che può eliminare tutte queste difficoltà, sì, che può soddisfare tutte le difficoltà. Non fu Abramo ad andare incontro al Signore, fu il Signore ad andare incontro ad Abramo per celebrare il pasto con lui. Il Signore viene incontro a noi oggi, si avvicina a te, si avvicina a me, desidera avere comunione con noi. Vuole celebrare il pasto con noi, vuole dare a te e a me la manna nascosta e vuole dissetarci con gioia come con un fiume. Galati 4, versetto 9. Ma ora che avete conosciuto Dio, o piuttosto che siete stati conosciuti da Dio. Questo è un punto molto importante. Conoscere Dio ed essere stati conosciuti da Dio sono due aspetti che vanno di pari passo. L'ultimo libro della Bibbia inizia con le parole Rivelazione di Gesù Cristo. Nessun enigma, nessuna congettura. No, il velo è stato tolto, il sipario non c'è più. Vediamo Gesù Cristo per quello che è. E vedrete subito che era il re di Salem. Ma allora non ancora come figlio, perché come figlio non era ancora nato. Lasciate che ve lo legga dalle scritture. Ebrei 7, versetto 1. Questo Melchisedec, re di Salem, era sacerdote del Dio Altissimo. Egli andò incontro ad Abramo mentre questi ritornava dopo aver sconfitto del re e lo benedisse. E Abramo diede a lui la decima di ogni cosa. Egli innanzitutto, traducendo il suo nome, re di giustizia, e poi anche re di Salem, vale a dire re di pace. Nessun uomo è re di giustizia. Nessun uomo è re di pace. C'è solo uno a cui si addicono questi titoli. Ed è il re del re, il Signore degli eserciti. Nel versetto successivo è scritto: senza padre, senza madre, senza genealogia, senza inizio di giorni né fine di vita, reso simile quindi al figlio di Dio, egli rimane sacerdote in eterno. Allora non aveva né padre né madre. Il verbo non era ancora fatto carne. Il seme non era ancora stato manifestato nella carne. Solo quando la parola fu data a Maria come promessa, si adempì che la parola si facesse carne e che il Figlio di Dio nascesse. Spero che, in particolare dal prossimo opuscolo che uscirà, potremmo comprendere in modo meraviglioso il tema della divinità attraverso la rivelazione. Dio non può essere spiegato, descritto o formulato in parole comprensibili. Egli è al di sopra di ogni spiegazione. Eppure si rivela a tutti coloro che cercano rifugio in Lui, che sono abbastanza umili da ascoltare e credere a ciò che ha da dire. Allora questo Melchisedec, re di Salem, Salem è Gerusalemme, la città della pace, re di giustizia, re di pace. Egli non ha padre né madre, né inizio dei giorni né fine della vita. C'è solo uno che non ha avuto inizio e che non può cessare o finire. Quello è il Signore. Questo Signore è venuto in carne, ha assunto forma umana per redimerci. Noi che eravamo perduti qui nella carne a causa del peccato e riportati allo stato divino. Questa non è una conoscenza su cui si possa discutere. È una verità, è una realtà divina. Nell'ultimo versetto di Ebrei 6 si dice di Melchisedec: dove Gesù è entrato per noi quale precursore, essendo diventato sommo sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Nell'Antico Testamento non inizio né fine, né padre né madre. Ma poi arrivò la svolta, arrivò il Nuovo Testamento, le promesse divennero realtà divina e Cristo divenne così l'inizio della creazione di Dio. Non l'inizio della creazione del mondo, dell'universo, ma la creazione attraverso la generazione che ha ricevuto la vita eterna da colui che ce l'ha portata. Continuiamo a leggere dal versetto 4. Pertanto considerate quanto sia grande costui al quale Abramo, il patriarca, diede la decima del bottino. Ora tra i figli di Levi, quelli che ricevono il sacerdozio hanno per legge l'ordine di prelevare le decime dal popolo, cioè dai loro fratelli, benché questi siano discendenti di Abramo. Melchisedec invece, che non è della loro stirpe, prese la decima da Abramo e benedisse colui che aveva le promesse. E benedisse colui che era in possesso delle promesse. Ora, senza contraddizione, è l'inferiore che è benedetto dal superiore. Se si leggesse solo questo passo della Bibbia, si potrebbero fare ipotesi e congetture, si potrebbe interpretare, ma se si legge il primo, il secondo e il terzo, allora si ottiene la risposta e si sa chi era colui che andò incontro ad Abramo e lo benedisse, colui che aveva ricevuto e creduto nelle promesse. E lo disse: benedisse colui che aveva ricevuto e creduto nelle promesse. Chi può benedire se non il Signore? Noi possiamo chiedere la benedizione, ma solo il Signore può benedire. Questo concetto di re della pace, re della giustizia, se lo approfondiamo, basta leggere in Zaccaria 9 la frase molto conosciuta: esulta grandemente, o figlia di Sion, manda gride di gioia, o figlia di Gerusalemme. Ecco, il tuo re viene a te, egli è giusto e vittorioso, umile, in groppa un asino, sopra un puledro, il piccolo dell'asina. Ecco, il tuo re viene a te, re di Salem, re di giustizia, re di pace, re dei re. Questa parola si è compiuta, egli è già venuto. Potete leggerlo in Matteo 21, dal versetto 1 a 9. Quando il Signore fece il suo ingresso a Gerusalemme. Ciò che mi ha stupito oggi è stato leggere in Genesi 49 che già lì, nella benedizione, si parla dell'asino e del puledro. Sembra quasi impossibile per capire con precisione come lo Spirito di Dio abbia predetto queste cose. Leggete con me Genesi 49, versetto 10-11. Lo scettro non sarà rimesso da Giuda, né sarà allontanato il bastone del comando dai suoi piedi, finché venga colui al quale esso appartiene, a cui ubbidiranno i popoli. Egli lega il suo asinello alla vite e il puledro della sua asina alla vite migliore. Miei cari, lo Spirito di Dio nei profeti, negli uomini di Dio, ha predetto tutto ciò che sarebbe accaduto e come sarebbe accaduto. Qui lo leggiamo dalla tribù di Giuda. Giuda è stato benedetto con queste parole: Gesù, il nostro Signore, l'agnello di Dio, è il leone della tribù di Giuda. E qui ci viene detto: finché verrà colui al quale spetta il scettro, i popoli lo attendono. Qui è perfino scritto: e i popoli gli obbediranno. Fino al giorno d'oggi non è stato rivelato, ma sarà rivelato. Ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore. E tutti dovranno riconoscere che la bocca del Signore ha parlato e che tutto si è adempiuto. Rileggo queste parole, possano essere diventate per voi così preziose come lo sono diventate per me. Lo scettro non sarà rimosso da Giuda, né sarà allontanato il bastone del comando dai suoi piedi, finché venga colui al quale esso appartiene e a cui ubbidiranno i popoli. E poi c'è scritto: egli lega il suo asinello alla vite e il puledro della sua asina alla vite migliore. Cosa disse allora ai suoi discepoli? Andate in città, lì troverete un asino e il suo puledro. Scioglieteli, portatemeli e dite al proprietario che li userò e li rimanderò indietro. I discepoli andarono e trovarono come egli aveva detto, perché così è scritto. Caro cuore, Dio veglia sulla sua parola, e quando giunge l'ora del compimento, l'asina e il puledro devono essere lì. È vero o no? Allora le cose non devono essere prima fatte, non devono essere prima tirate fuori, allora sono lì. Basta solo prenderle e ringraziare il Signore perché si prende cura che tutto si compia al momento giusto. Cosa c'è scritto in Isaia capitolo 9, versetti 5 e 6? Un bambino ci è nato e il dominio riposa sulle sue spalle. E qui ci viene detto, finché non verrà colui al quale spetta lo scettro, lui è venuto, queste promesse si sono avverate. Siamo redenti, siamo stati salvati, siamo stati graziati e quindi riposiamo in Dio e abbiamo trovato pace dalle nostre opere. Quando l'uomo di Dio benedisse i figli, sapeva cosa stava dicendo, non erano riflessioni, era l'ispirazione dello Spirito Santo. Alleluia. Sono così grato a Dio che questa parola sia ispirata, che questa parola sia vera, che sia una parola vivente, penetrante, potente, efficace. E come abbiamo appena detto, quando il tempo fu compiuto e il re venne, c'era l'asina, c'era il puledro, come era stato pronunciato allora durante la benedizione. Quanti anni sono passati? Che siano 1000, 2000 o 3000 anni, non importa, la parola di Dio si adempie. Credi, continua a credere. Molti hanno atteso che nei loro giorni si adempisse ciò che è scritto, molti lo hanno aspettato, ma il tempo non era ancora giunto. Ai tempi della Riforma, in che modo Lutero ha colpito in modo particolare l'Anticristo, e chi possiede la seconda edizione della Bibbia come me, un libro antico, e poi legge le prefazioni, in particolare quelle al profeta Daniele, si rende conto uno con quale rivelazione divina sia stato scritto e pronunziato. Ma il tempo non era ancora giunto. Ora Dio ha mandato un profeta ai nostri giorni, e noi non ci vergogniamo di dirlo chiaramente. Quando la Sacra Scrittura dice che sorgeranno molti falsi profeti, ciò è vero, tanto quanto quando la Sacra Scrittura dice: ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il giorno grande e terribile del Signore. Che molti falsi profeti si manifestano è un adempimento delle Scritture. Ma affinché la Scrittura non fosse infranta, doveva apparire anche un vero profeta di Dio al quale potesse essere rivolta la parola del Signore, che non leggesse le cose dai libri o le inventasse di sana pianta o le prendesse dal seminario, ma al quale fosse rivolta la parola del Signore. Non ne facciamo un idolo di Lui, ma siamo grati a Dio per Lui, come siamo grati a Dio per tutti i servi e i profeti che il Signore ha usato. Da Luca 24 vorrei leggere i versetti 30 e 31. Luca 24, versetti 30 e 31. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo diede loro. Allora i loro occhi furono aperti e lo riconobbero, ma egli scomparve alla loro vista. Ha mangiato con loro, con i suoi, è venuto incontro ad Abramo con pane e vino per consumare il pasto con lui, per stare in comunione con lui. Qui dopo la risurrezione il Signore è stato invitato dai suoi discepoli, almeno due di loro, e ha celebrato il pasto con loro. Lasciatemelo dire chiaramente, che siano 12, 2, 20 o 200, il Signore vuole consumare il pasto con noi. Per Lui nessun gruppo è mai troppo piccolo. Ci sono grandi evangelisti e non è un segreto, è necessario che si riunisca una grande folla prima che promettono di venire, che accettano di venire. Bisogna poter registrare un successo, ma c'è uno per cui nessuna folla è troppo piccola. Egli ha detto: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Alleluia, sia lodato il nostro Dio. Egli non guarda alle grandi cose che sono grandi ai nostri occhi, guarda nel tuo cuore e nel mio cuore e aspetta di essere invitato. Io vi dico, verrà e celebrerà la cena con noi. C'è un altro passo in Apocalisse 3, versetto 20, che dovrebbe essere di grande importanza per noi. Apocalisse 3, versetto 20. Qui sta scritto: ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui, ed egli con me. Può essere anche un singolo, come allora Abramo era un singolo. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui. Inizia con te e Dio, e solo dopo, quando due o tre si riuniscono. Ma devono essere persone che hanno già avuto un incontro personale col Signore. Miei cari, non voglio limitarmi a predicare, questo lo sanno fare in molti. Vorrei aver predicato nella certezza che le persone abbiano avuto un incontro con il Signore. Vorrei aver annunziato la parola di Dio con la certezza che le persone siano state condotte a Dio, abbiano ascoltato la sua parola, abbiano aperto il loro cuore e abbiano avuto comunione con lui. Qui sta scritto: ecco, io sto alla porta. Questa porta, dice il fratello Branham in una predica, non viene aperta dall'esterno, ma dall'interno. Non ha una maniglia all'esterno. Sei tu e sono io. Dobbiamo aprire dall'interno. Il Signore sta bussando. Lui bussa. Non può aprire. Devi aprire tu. Devo aprire io. Possiamo invitarlo a entrare. Quando qualcuno viene da noi e bussa, diciamo: entra. 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 Oggi il Signore bussa al tuo cuore e al mio, alla porta del tuo cuore e del mio, ma non sfonda con la forza. Aspetta che sentiamo il bussare e la sua voce. Aspetta che sentiamo il bussare e che riceviamo la sua voce e che apriamo. Lo leggo di nuovo. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Allora lo fece con Abramo. Si schierò dalla sua parte. E voi sapete che il nostro Signore ha istituito alla Santa Cena del Signore in ricordo della sua passione, della sua morte. Ma ogni volta che ci riuniamo per ascoltare la parola di Dio, possiamo sederci a una tavola imbandita e consumare il cibo spirituale, cioè la parola di Dio. L'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Come vi sentite quando leggete, come abbiamo appena fatto insieme da Genesi 49? Lo scettro non sarà rimosso da Giuda, né sarà allontanato il bastone del comando dai suoi piedi, finché venga colui al quale esso appartiene, a cui ubbidiranno i popoli. Egli lega il suo asinello alla vita e il puledro della sua asina alla vita migliore. Come salta il nostro cuore, diciamo: Dio, quanto sei meraviglioso, quanto è magnifico il tuo nome, ma quanto sono semplici le tue azioni. Gli uomini si aspettano qualcosa di straordinario da Dio, ed è stato straordinario e lo sarà per sempre. Ma non straordinario come pensano le persone. Quando oggi pensiamo alla nascita del nostro Signore, il più grande evento dell'intera storia del mondo, ebbene, non sono state suonate trombe, non è stato preparato alcun palazzo reale, non c'era posto nell'albergo, una stalla per il re dei re. Ecco perché saggi e intelligenti inciampano in questo. Perché Dio fa le cose più grandi, più gloriose e più maestose in modo semplice e umile. Anche le sue più grandi rivelazioni sono così semplici e così chiare che i saggi non riescono proprio a capirle. Per loro non è abbastanza complicato. Per noi vale la parola del profeta Isaia nel capitolo 35, secondo cui nemmeno uno stolto può sbagliare su questa via. Non può smarrirsi. Dio ha creato una via, una strada spianata, la via alta dei redenti, su cui nemmeno uno stolto può smarrirsi. Se qualcuno si smarrisce, sono i sapienti e gli scribi. Ma i semplici a cui Dio ha rivelato la parola non possono sbagliare, perché seguono la sua parola, perché hanno accolto la parola dentro di sé. Il Signore viene loro incontro proprio come ha fatto con Abramo. Oggi il Signore ha incontrato te e me nella sua parola. Oggi è venuto incontro a noi. Oggi ha reso grande e meravigliosa per noi qualcosa della sua parola. Ha reso la sua parola un nutrimento spirituale per noi. Come ho già detto spesso, un buon cibo non si discute su questo e non si contesta, si consuma, viene preso, e così facciamo con la parola di Dio rivelata. Non discutiamo, non interpretiamo, ma lo prendiamo a noi. Prendiamo questo in noi, ciò che Dio ha preparato per noi, e ci ha imbandito una tavola ricca davanti ai nostri nemici. Siamo sinceramente riconoscenti a Dio. Come per Abramo, così per tutta la discendenza di Abramo. Ai veri credenti, che si distinguono per il fatto di credere nelle promesse di Dio per i loro giorni. Devo ripeterlo? Molti sono credenti. Anche Lot era credente, e molti altri con lui. Abramo non era solo credente. Era un esempio, un riferimento per coloro che al loro tempo avrebbero ascoltato, accolto e creduto alle promesse divine che stavano per avverarsi. Per questo i veri credenti sono la discendenza di Abramo e credono nella parola promessa da Dio senza alcuna riserva, senza se e senza ma. Se Dio ha detto: vi manderò il profeta Elia prima che venga il giorno grande e terribile del Signore, allora l'ha detto perché noi ne parlassimo un po', sì? No, affinché noi ci credessimo. Dio ha detto tutto affinché noi ci credessimo. Beato colui che non si sarà scandalizzato di me, ha detto allora il Signore. Gli scribi dicono: oh no, non può essere stato lui. Se Dio avesse scelto qualcuno, sarebbe stato il Signor tal dei tali. Chi vuole essere il consigliere di Dio? Chi vuole dirgli cosa deve fare? Ai tempi di Gesù c'erano molti scribi che sedevano nelle sinagoghe e nel Tempio, leggevano e insegnavano agli altri, ma non erano stati istruiti da Dio e non avevano alcuna rivelazione su ciò che stava accadendo ai loro tempi. Un uomo di nome Giovanni, un uomo selvaggio che mangiava locuste e miele selvatico, non con un coltello e una forchetta, non con le buone maniere che abbiamo oggi, ma in modo semplice e schietto. Mi impressiona, mi colpisce che il grande Dio, il Dio Santo, si riveli in modo così semplice. un uomo con una pelle di cammello sulle spalle, con una cintura di cuoio intorno ai fianchi, si presentò e annunziò il regno di Dio, aprì la strada al Signore, appianò la sua via e preparò il popolo affinché potesse credere. La stessa cosa è avvenuta in questa generazione. Non lo dimenticherò mai, uno dei più grandi evangelisti, non è opportuno fare il suo nome, ma mi disse quell'uomo William Branham, con il suo inglese da Montanaro, sarebbe stato lui. Tutti gli altri hanno frequentato l'università, hanno un'istruzione. All'istruzione si aggiunge poi la presunzione, sono già due cose, poi è già tutto finito. Dio ha scelto un uomo semplice, che non ha alterato né interpretato la parola, ma l'ha ricevuta per rivelazione trasmessa attraverso l'ispirazione divina, e ne abbiamo la conferma nella Sacra Scrittura stessa, perché tutto dalla A alla Z corrisponde al 100%. Non sarei così sciocco da credere se le cose non fossero in accordo con la Sacra Scrittura. Ma se coincidono e vediamo chiaramente l'adempimento e poi vogliamo negarlo, miei cari, questo è pericoloso. Nessuno dovrebbe farlo. Se il Signore fosse qui oggi, farebbe ciò che fece allora nella sinagoga di Cafarnao, quando gli fu portato il profeta Isaia e lesse dal capitolo 61 e poi disse: oggi si è adempiuta questa scrittura davanti ai vostri occhi. Tutti lo guardavano e dicevano: mai nessuno ha parlato come lui. Alleluia. Questo vale ancora oggi. Nessuno ha mai parlato come lui. Ancora oggi parla attraverso la sua parola. Anche se ha usato la bocca di un essere umano, la parola di Dio rimane comunque la parola di Dio. E siamo grati che la Santa Unzione fosse sul nostro amato fratello Branham e che la sua predicazione fosse in assoluta armonia con l'Antico e il Nuovo Testamento, con i profeti e gli apostoli. E crediamo di essere stati ricondotti alla parola originale. Lo sottolineo ancora una volta di proposito. Credo che il compito fosse quello di riportarci alla parola di Dio. Quanti hanno chiuso la Bibbia dicendo: non l'abbiamo capita, quindi ora abbiamo le prediche, questo ci basta. Le prediche sono assolutamente necessarie, ma ci riportano a questa parola originale. Ogni predica nasce dalla parola e ci riconduce alla parola. Altrimenti abbandoneremo il terreno della parola e quindi le fondamenta e costruiremo qualcosa che non può reggere davanti a Dio. Portiamo con noi questo insegnamento da questo culto, da questa riunione. Il Signore andò incontro ad Abramo perché si trattava di pane e vino. Venne in qualità di sacerdote, come Melchisedec. Allora era ancora nella corporeità spirituale. solo più tardi è passato dalla corporità spirituale, è venuto in carne per poter morire qui, per trasformare questo corpo terreno in un corpo immortale, come quello che avremo dopo la resurrezione, dopo la trasformazione. È tutto chiaro per noi? Amen. È semplicemente meraviglioso. Allora non aveva né padre né madre, né stirpe né origine, né inizio né fine. Ancora oggi non li ha, ma è nato. Poi si stabilì un rapporto padre-figlio. Ora scrivo qualcosa di meraviglioso, qualcosa di grande riguardo a questo. Dio ha un piano così meraviglioso. Beati gli uomini, come diceva già Ireneo, uno degli apostoli di Dio, a chi Dio ama mostra il suo piano. Come costruttore o l'architetto comunica il suo progetto a coloro che devono contribuire alla costruzione della casa. E così siamo grati che il grande architetto, il grande progettista, il grande costruttore abbia lasciato un disegno chiaro alle persone che devono aiutare in questa grande costruzione. Sapete tutti bene, specialmente il nostro caro fratello Gabriel che lavora nell'edilizia, che tutto deve sempre andare secondo il progetto. Non tutti possono fare quello che vogliono, non è possibile. Dia un piano e a chi fa grazia permette di comprenderlo. E vi dico che in questi giorni abbiamo avuto una meravigliosa visione del grande piano del nostro Dio. E siamo grati al nostro amato fratello Branham che nella sua semplicità è stato usato così potentemente da Dio. Per coloro che non hanno familiarità con il suo ministero e la sua missione, può sembrare strano quando si menziona il suo nome di tanto in tanto. Vi chiedo, se avesse ascoltato Giovanni Battista, non avesse menzionato anche il suo nome? Se avesse ascoltato Paolo predicare, non ne avreste parlato ovunque? Sentite, c'è un uomo di Dio a cui è apparso il Signore. Prima era Saulo, ora è Paolo, un potente uomo di Dio. Non c'è nulla di sbagliato in questo, ma l'onore e la lode li rendiamo solo a Dio, che manda i suoi servi mattina e sera a parlare al suo popolo. Siamo grati di poter distinguere questo. Molti non sono in grado di distinguerlo, ma noi siamo riconoscenti al Signore di poterlo fare e ne siamo felici. Oggi il Signore è venuto incontro a me e a te, con amore, non a mani vuote, per stare con noi. E ancora parla ancora una volta con grande intensità. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui. E quando entra, dice, oggi la salvezza è entrata in questa casa. Oggi è successo qualcosa di buono a te, oggi è successo qualcosa di buono a me. Se oggi può entrare nel tuo e nel mio cuore, entra la salvezza in noi. Sia lodato e glorificato il suo nome. Amen. Alziamoci e preghiamo. Padre Celeste, veniamo insieme a tutti coloro che hanno alzato le mani, anche a coloro che ancora esitano. Signore fedele, sì, veniamo tutti, veniamo così come siamo. Ti vediamo, tu vieni incontro a noi. Tu ci sei venuto incontro questo pomeriggio. Alleluia. Ci hai nutrito, ci hai dissetato. Hai consumato il pasto con noi, perché la tua parola è il nostro nutrimento. Alleluia. E tu sei la roccia che è stata colpita, dalla quale sgorga acqua vivente. Ti ringraziamo per questo, amato Signore. Salva, guarisci, libera, benedici. Rendici evidente che abbiamo avuto un incontro con te. E tu con noi, alleluia. Che siamo stati salvati, che abbiamo trovato la pace con Dio attraverso il nostro Signore Gesù Cristo. Giustificazione, perdono, purificazione, santificazione, nuova vita da Dio. Alleluia. Signore, ti ringrazio per l'Antico e il Nuovo Testamento. Dio fedele, mi è sempre più prezioso. Oh Dio, avevi persone semplici, essi imponevano le mani e tu parlavi attraverso di loro. Alleluia, quanto è meravigliosa, quanto è gloriosa la tua parola. E la cosa bella è che è vera. Alleluia, si sta compiendo. Non passerà neppure un iota delle tue parole, neppure una virgola, tutto si adempirà. Signore, tu hai parlato allora affinché si adempisse la scrittura. Alleluia. Anche oggi la scrittura si adempie in molti modi davanti ai nostri occhi. Ti rendiamo grazie per la rivelazione profetica del tuo divino disegno di salvezza. Ti rendiamo grazie per la comprensione che ci hai concesso. Ti rendiamo grazie per il ministero profetico a cui possiamo partecipare e dal quale possiamo trarre benedizioni. Grazie per tutto. Ti ringrazio per ogni anima che hai salvato, per ogni fratello, per ogni sorella. Ti ringrazio per tutto il tuo popolo. Ti ringrazio per questa città, per questo paese, per questo luogo che abbiamo dove possiamo riunirci per meditare la tua parola, ascoltare la tua voce e renderti grazie. Signore fedele, accettaci di nuovo e benedicici come hai benedetto Abramo, dicendo: io ti benedirò e tu sarai una benedizione. Grazie per questo giorno, nel nome di Gesù. Grazie per questo giorno, nel nome di Gesù. Amen.